Nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra,
prega per noi.
Venerabile Lanteri, San Beato Fusco, San Giovanni Battista, santi tutti angeli del Signore,
prega per noi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Siamo alla quinta domenica di Quaresima, giusto?
Sì.
Domenica l'altra è... sono le palme. E allora ho pensato di farvi un ritiro su il cammino dei discepoli con Gesù nella loro comprensione del mistero della croce, almeno il cammino. Ci fermeremo sui tre annunci della passione e faremo alcuni accenni al cammino successivo dopo la risurrezione. Scegliamo il Vangelo di Marco, ma prenderemo anche Matteo. Allora, il primo annuncio della passione è nel contesto del Vangelo di Marco e nel contesto della fine della prima parte di Marco. Marco presenta il suo Vangelo in una struttura ben precisa. Sapete che un tempo Marco era svalorizzato, perché quasi tutto quello che dice lo riporta Luca e Matteo, dice che lo leggiamo a fare, no? Invece poi gli studi biblici hanno capito la ricchezza sua propria, di Marco, del suo messaggio teologico, di una strutturazione voluta e costruita per portare il lettore per portare al lettore un determinato messaggio. E nella strutturazione di Marco possiamo dire che è strutturato in tre parti. Nella prima Gesù viene presentato come colui che parla con autorità, guarisce le malattie, caccia i demoni, comanda il mare, comanda le intemperie e risuscita i morti. E nella prima parte del Vangelo di Marco emerge quello che viene chiamato il segreto messianico, no? Che cos'è il segreto messianico? Una cosa strana, che Gesù, dopo aver operato prodigi e portenti, dice: non lo dite a nessuno, no? Non lo dite a nessuno. Cioè, ma come, prima fai un risuscito un morto, poi mi dici non lo dire a nessuno? Ma che senso ha? No, che senso ha? E il senso è che Gesù non voleva avallare, lui sapeva che l'avrebbero detto, ma non voleva avallare una visione messianica di lui portentosa, gloriosa, da un punto di vista umano e sociale e politico. Perché loro pensavano un messia potente che avrebbe ristabilito socialmente e politicamente Israele. Allora lui non voleva che si avallasse questa visione, diceva: non lo dite a nessuno. Ora, il segreto messianico è proprio della prima parte di Marco, che si conclude con l'indagine che Gesù fa quando dice cosa dice la gente di me, no? Cioè, chi dice che sei un profeta, chi dice Elia, e voi chi dite che io sia? E lì ci sarà Pietro, che sarà chiamato beato da Gesù perché non dalla carne ha detto quello, ma perché gliel'aveva ispirato il Padre: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, no? Quindi finisce la prima parte del Vangelo, dopo che ci sono state tutte queste manifestazioni portentose, Gesù chiede: che cosa dice la gente di me? Voi chi dite di me? Io sono il Cristo. Oh. Fine della presentazione. Tu sei il Cristo. Fine della presentazione di Gesù. stato chiarito che lui è il Cristo. Ma adesso inizia un'altra fase del Vangelo di Marco, la spiegazione che Gesù fa di sé come Messia umile e sofferente. E allora si dispiega subito dopo questa professione di fede di Pietro, si dispiegano quelli che vengono chiamati i tre annunci della passione, che sono ripresi sia da Marco, sia da Matteo che da Luca, i tre annunci della passione, che probabilmente non sono stati tre, ma molto di più, perché tre vuole essere anche un numero simbolico, probabilmente per dire ripetutamente il Signore disse questo. E allora vediamo ciascun annunzio della passione e cerchiamo di cogliere qualche indicazione del nostro cammino, perché vedete il Vangelo di Marco, che tra l'altro è il Vangelo di quest'anno, no?
Sì.
Si può leggere con due linee di lettura. Una linea di lettura è leggerlo sulla linea chi è Gesù. Ecco, Marco mi vuole spiegare chi è Gesù. E allora tu lo leggi e hai una risposta a questa domanda. Chi è Gesù? Lo dice già nel titolo. Il titolo è il primo versetto, che è fantastico, ricchissimo, teologicamente impregnato di messaggio, quando dice Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Marco 1:1. Allora, Vangelo, sapete che a quei tempi non voleva dire racconto della vita di Gesù, ma voleva dire notizia strepitosa che ti cambia la vita, notizia bellissima. Allora, vi annuncio, ecco, una notizia bellissima. E qual è questa notizia bellissima? Questa notizia bellissima è Gesù. Il Vangelo è Gesù, cioè la notizia è Gesù, il quale è il figlio di Dio. E il Vangelo si chiuderà praticamente, ci sarà un capitolo dopo che parla della risurrezione, ma praticamente il Vangelo di Marco si chiude quando Gesù lancia il grido di morte e il centurione dirà veramente costui era figlio di Dio. Quindi inizia con Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, e finisce, anche se c'è un capitolo dopo, però non è significativo, e con il grido del centurione che dice veramente costui è figlio, e si attua quella che viene chiamata inclusione semitica. Che cos'è l'inclusione semitica? Voi la trovate spesso nei Vangeli, è un modo letterario, una struttura letteraria comune al tempo di Gesù tra i semiti, di incorniciare le cose importanti tra due cose uguali, no? Quando io voglio dire una cosa importante, allora gli metto un qualcosa qui e poi lo chiudo con la stessa cosa qui, no? Qui e qui. E nel Vangelo ci sono molte inclusioni semitiche, se voi leggete una dice una Bibbia con delle note, un'altra inclusione semitica per capirci, ad esempio Gesù inizia la sua vita pubblica, il suo primo miracolo lo inizia nel Vangelo di Giovanni chiamando la sua madre donna, muore chiamando la sua madre donna. Ecco, questa è un'inclusione semitica, che vuol dire che tutto il Vangelo, tutto quello che Gesù ha fatto per Giovanni è incorniciato da Maria. No? Sono spiegato? Allora, ecco, il Vangelo è Gesù. Allora Gesù nella seconda parte del Vangelo di Marco comincia a parlare apertamente delle sue sofferenze. Adesso leggeremo uno per uno gli annunzi della passione e vedremo di cogliere qualcosa che ci possa aiutare. Allora, il contesto quindi è di Marco 8, 31 seguenti, che è preceduto dall'affermazione di Pietro: tu sei il Cristo. E voi che dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno. Ancora il segreto messianico, perché ancora non ha parlato di sé come il Messia sofferente. Subito dopo, qui era 8:31, a 8:30, a 8:31, quindi subito dopo l'affermazione di Pietro, Marco dice: e cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, poi venire ucciso e dopo 3 giorni risuscitare. Probabilmente agli apostoli gli venne una specie di infarto, perché era sconvolgente, perché loro proprio non si immaginavano questo. Loro erano fissati in un Messia portentoso, forte, glorioso. Lo hanno visto risuscitare i morti, lo hanno visto guarire i malati, lo hanno visto cacciare i demoni, quindi si erano esaltati, no? Su di lui. Tutto questo aveva confermato in loro l'idea forte e potente. E adesso Gesù li sconvolge completamente. Non è questo pensiero il vostro, non è un pensiero secondo Dio. Allora c'è uno sconvolgimento che viene poi rappresentato in particolare dal dialogo con Pietro, perché Pietro non è che sia stato l'unico tra gli apostoli, è il più espressivo, il più significativo, il più rappresentativo, ma tutti hanno vissuto questo scombussolamento tremendo, che crolla una mentalità, crolla una cultura, crollano i miei punti di riferimento, crolla tutto negli apostoli. Crolla tutto negli apostoli. Una visione di Dio che fa, tra virgolette, ingrassare il buono, che benedice il buono, che eleva chi è buono, chi è santo, no? Qui viene tutto sconvolto, perché invece il buono, che sarebbe il Cristo, viene abbasso. Quindi i discepoli vivono un momento tremendo di crollo interiore dei loro punti di riferimento. Allora, una domanda che io posso farmi nella mia preghiera, no? Nella mia storia ho vissuto momenti simili. C'è stato qualche avvenimento, qualche momento che io ho capito che Gesù mi spiazzava, che Gesù mi portava in una dinamica completamente diversa dalla mia? È importante questa domanda, perché se noi non abbiamo mai subito uno sconvolgimento da Cristo, probabilmente ancora viviamo nel nostro Cristo e non nel vero Cristo. Cioè necessariamente dobbiamo passare da questo sconvolgimento. Ah, vi dicevo prima, poi mi sono scordato, la prima linea di lettura è chi è Gesù, no? Ma la seconda linea di lettura del Vangelo di Marco è chi è il discepolo. Tu puoi leggere il Vangelo di Marco come risposta alla domanda chi è il discepolo, e ti traccia il cammino del discepolo, no? Ora, sentendo dire quello, allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Pensate quanto gli voleva bene Pietro, no? Ma signore, ma che dici? Ma non è conveniente per te, ma non dire queste cose, no? Ma Gesù, voltatosi, cioè guardate anche la dinamica. Allora Pietro lo prese in disparte e lo rimprovera con molto imbarazzo. Come risposta cosa c'è? Gesù si volta e, guardando i discepoli, cioè rompe quella riservatezza che Pietro voleva avere nel rimproverarlo, e lui lo rimprovera, lui, Gesù, apertamente. Quindi c'è un contrasto bellissimo, evidenziato da Marco, no? Rimproverò Pietro e gli disse: lungi da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. La traduzione esatta di questo passo dal greco non è: vai lontano da me, lungi da me, ma mettiti dietro di me. Cioè, sei tu che devi seguire me, non io devo seguire te. Questo vuole dire: sono io il maestro, non tu, Pietro. Mettiti dietro di me, segui me. Invece lì Pietro voleva attirare Gesù a sé. Qui potete farvi un altro interrogativo, che nella vita spirituale abbastanza spesso succede, che nel nostro incontro con il Cristo noi vogliamo portare il Cristo da noi e non seguire noi Lui. Questo succede comunemente, e molti discernimenti sono fasulli o sono impossibili proprio per questo, perché non ci mettiamo dietro Gesù, ma vogliamo che Gesù venga a quello che io già ho stabilito, già ho pensato, quello che piace a me. E allora molti discernimenti sono semplicemente pregare perché Dio benedica quello che io ho già deciso di fare. Mi sono spiegato? Non ci mettiamo dietro, ma mettiamo Gesù dietro di noi. È facilissimo questo. Ci vuole molta rettitudine di cuore, molta retta intenzione, molta sincera ricerca di Dio per mettersi dietro di Lui. Poi questa frase di Gesù: perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Questo ci richiama alla lettera ai Corinzi, capitolo 1 e 2, quando si parla della sapienza. Io scelgo il passo 2:6 e seguenti. Tra i perfetti, ecco, c'è quest'altra parola che spunta nelle lettere di Paolo. I perfetti, alcune volte dice noi perfetti. Chi sono sti perfetti? Perché noi pensiamo l'idea, no, siamo i santi perfetti, no. Qui non mi dilungo a spiegare perfetti, perché sennò vi porto un'altra cosa, ma vi dico solo che perfetto è colui che ha capito la croce di Cristo, ha capito, è entrato nella logica di Cristo. Il perfetto è chi ha capito il valore della croce di Cristo nella propria vita. Questo è il perfetto. Chi non ha capito ancora la croce di Cristo, chi non è entrato nel mistero della croce di Cristo, è un infante, un bambino nella teologia di Paolo, teologia spirituale. Siete ancora bambini, vi devo dare ancora del latte, non bambini nel senso che vedremo adesso nel secondo annunzio, ma bambini nel senso non cresciuti spiritualmente, non infanti di Dio, ma bambini nel senso proprio di persone che devono maturare. Quando è che la persona è matura cristianamente? non tanto quando è perfetta nelle sue cose, perché quello non tanto in quanto non ha nessun peccato, ma in quanto ha capito il valore della croce di Cristo e vuole vivere la Pasqua di Cristo. Questo è il cristiano perfetto, che sa che deve vivere la Pasqua di Cristo, ha davanti la Pasqua di Cristo, non ha davanti altre cose, sa che deve vivere la Pasqua con Cristo e il suo desiderio è amare come Cristo, cioè come chicco di cano che è caduto in terra marcisce e porta frutto. Però abbiamo fatto un grande salto, perché siamo andati ai perfetti quando siamo ancora all'imperfezione di Pietro, no? E viene rimproverato, dicevo, la lettera ai Corinzi dove dice: tra i perfetti parlano sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, una sapienza che non è di, è una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli per nostra gloria. Qui si richiama ancora il tema della gloria, che è il tema di questa domenica. L'ho glorificato e l'ho glorificato ancora. Per il cristiano la croce è gloria. Gloria. Ma nessuno di quei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla. E qui Gesù dà una indicazione che può essere un cammino anche, tracciare un cammino, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Allora qui noi abbiamo tracciato un cammino di conversione, un cammino di conversione. Una conversione della nostra mente, perché qui Gesù si indica la necessità di una conversione della nostra mente. A che cosa? Ai valori evangelici. Cosa vuol dire conversione della mente ai valori evangelici? La mente ragiona con la sua logica, una logica che ha delle conseguenzialità in base ai punti di riferimento di valore a cui noi diamo valore, in base ai punti di riferimento a cui noi diamo valore, cioè ai valori su cui noi fondiamo la nostra logica, i nostri ragionamenti sono. Cioè, tutti noi abbiamo lo stesso modo di ragionare, ma cambia a seconda di quali valori noi mettiamo come punti di riferimento. La diversità della mentalità non è nel modo di ragionare, ma nei valori che abbiamo, cioè a ciò cui noi diamo importanza. Ci siamo?
Scusa, ripeti questo, che è un concetto forte. La diversità dei valori della mentalità non è
in funzione della logica, tutti ragioniamo nello stesso modo, no? Ma cambia perché i punti di riferimento, di appoggio sono diversi. Allora la conversione della mente implica un trapianto di valori, uno spostamento di valori, e voi lo vedete con il mondo di oggi, il quale è arrivato a dire bene di ciò che è apertamente male e dire male di ciò che è certamente bene. Capovolgimento. Oggi non possiamo ragionare più con il mondo. C'è stata il grande tentativo del Concilio Vaticano II, che è stato quello di dialogare con il mondo, no? Di aprirsi al mondo per dialogare con il mondo. Ma questo è un tentativo fallito, perché pur avendo lo stesso modo di ragionare non possiamo ragionare, perché i punti di riferimento sono diversi. E chiunque cerca di dialogare con il mondo fallirà sempre. Questa è una grande lezione che la Chiesa ha preso dal Concilio Vaticano II. Qualcuno ancora pensa che si possa dialogare con il mondo? Sì, possiamo dialogare sul mondo, ma su cose molto limitate e su ciò che al mondo piace esaltare, perché non avendo Dio deve crearsi degli idoli il mondo. L'uomo non può stare senza Dio e allora deve crearsi degli idoli, dei punti di riferimento forti che sembrano stabili. E allora vedete che oggi i punti di riferimento sono il rispetto della persona, ma quando la persona è senza Dio, rispetto della persona significa diritto all'aborto e all'eutanasia. Puoi tu discuterci? Ditemi se puoi discuterci. No. Un altro punto forte della mentalità di oggi è la pace. Ecco, sulla pace sì, possiamo discutere sulla pace. Perché tutti la ricercano. Un altro punto dove possiamo discutere, e loro sono molto, ma non che possiamo discutere, che il mondo, cioè possiamo acconsentire al mondo, cioè è l'animalismo, oggi c'è non acconsentire, fino a un certo punto rispetto degli animali, ma oggi, ieri sentivo una pubblicità. Polpettine per cani, carne prelibata di manzo, non so che, dico, ma signore mio, ma qui siamo proprio nella pazzia, no? Però quindi, non animalismo, scusate, volevo dire nel rispetto della natura, possiamo convenire in qualcosa, ma non quando questo rispetto della natura diventa una cosa che esagerata e veramente un idolo, no? Per cui veramente oggi capiamo che la nostra sapienza è in antitesi con la sapienza del mondo, in antitesi assoluta, no? Non so se voi sapete anche che in Italia hanno lavorato diversi anni, da quando c'era Monti hanno lavorato e adesso stanno incominciando a preparare, sono 5 anni che preparavano, adesso incominciano ad attuare il programma educativo secondo le direttive dell'Europa, per cui già a Trieste c'è stato uno scandalo, ma in televisione non ne hanno parlato, che hanno cominciato ad attuare negli asili nido il programma di educazione sessuale che prevede l'istigazione alla conoscenza previa del sesso, praticamente.
Con quelli con Monti? Con
già con Monti è iniziato.
Sì.
Sì. Monti firmò l'accordo, è da Monti che hanno incominciato gli psicologi ad andare nelle scuole, sono 5 anni, adesso iniziano già ad attuare. E nel programmi ci sono proprio i programmi, quello secondo lo standard europeo, che prevede a 4 anni l'iniziazione sessuale come scoperta del piacere, esplorazioni, che vuol dire toccamenti con bambini per scoprire se siamo omosessuali o se, cioè cose, questo nelle scuole,
gender, allora, si avvicina al gender.
No, so il gender, il gender, questo è il gender, è in atto e ci sono 20 asili a Roma che hanno già iniziato il programma gender, 20 asili, no? Però di tutto questo nessuno sa niente, quasi.
Ieri sera Radio Maria parlavano di questo.
Solo Radio Maria ne sta parlando.
Non ho seguito il...
Solo Radio Maria ne sta, ne ha parlato pochissime volte Radio Vaticana, ma Telepace non ha fatto niente, tutte le nostre strutture, diciamo, tutto, c'è un silenzio pauroso, no, pauroso. I genitori sono proprio, cascono dalle nuvole, tu porti il bambino all'asilo, capisci, no? Comunque, questo è per capire che il dialogo con il mondo è stata, a mio giudizio, un bel desiderio del Concilio Vaticano II, ma non è attuabile, perché il mondo ha altri valori. E allora torniamo al punto primo. Qual è la linea di cammino? La conversione della mia mente, che implica accogliere i valori del Vangelo. Sono stato chiaro? E allora un lavoro che io posso fare, è chiaro che non posso fare tutto oggi, no? ma un ritiro mi dà materiale per lavorare anche dopo. Precisare personalmente quali sono i valori del mondo e quali sono i valori che Gesù mi propone. No? Allora vediamone insieme alcuni significativi. Il mondo propone la ricchezza come valore. Cristo propone la povertà. Il mondo propone il successo. Cristo propone il servizio, umile, nascosto. Siamo servi inutili. Il mondo propone la comodità e il piacere. Cristo propone amare fino a dare la vita. E posso continuare io, poi posso continuare. Io lo dico, i più significativi sono questi. Poi voi potete trovare altri, no? Allora, nella vostra preghiera, che cosa è che siete invitati a fare? Fermarvi su ciascuno di questi valori, fermarvi, e sui valori del mondo sentire che gusto danno al mio cuore. Cioè, mi danno un gusto di attrazione, perché pur avendo io seguito il Cristo, pur essendo io cristiano e voglio, però il mio cuore può sentire ancora attrazione per questo. Quindi si tratta di una conoscenza di me, sentire se il mio cuore è attratto dalla ricchezza, dal potere. Dice, voi direte, ma se io sono suora, ormai tutto questo lo lascio. No, non è così, perché poi questa attrazione può deformare tutti i miei rapporti nella vita religiosa e nelle cose di Dio. E d'altra parte l'altro lavoro che devo fare è inverso, nei confronti dei valori evangelici, se sento l'attrazione verso i valori evangelici, se sento l'attrazione verso l'umiltà, verso il nascondimento, se sento una lontana attrazione anche a essere trattato come Gesù, non capito, messo da parte, calunniato. Se c'è una attrazione interiore, anche lontana, no? E chiaramente la mia preghiera poi deve trasformarsi in invocazione dello Spirito, desiderio, perché avvengono due cose. Primo, un disgusto per il mondo, perché avvenga un disgusto per il mondo, un senso proprio mio, personale, di vomito, di disgusto, di rifiuto, di ripulsione immediata per tutto ciò che è mondanità, frivolità, vanità, vuoto, inconsistenza, stupidaggine. C'è un senso proprio di... che lo possiamo misurare, lo possiamo proprio misurare questo senso, nella attitudine spontanea che io ho, prendendone consapevolezza, a ridere di ciò che il mondo ride. Se io spontaneamente rido di ciò che il mondo ride, significa che il mondo ancora mi attira. Non so se mi sono spiegato. E d'altra parte dobbiamo desiderare e chiedere al Signore la grazia di essere attirati dal suo profumo. Attirami dietro di te, corriamo, attirati dal profumo di Cristo. In modo che questi valori di Cristo, perché vedete qual è il problema grosso, che la mente non funziona senza gli affetti. Non funziona. Se la mente funziona senza gli affetti, o sono un esaltato o sono un frustrato. Non esattamente frustrato, ma una persona che rischia la frustrazione e la depressione. Se io per una vita mi propongo i valori evangelici senza sentirne il profumo, io li vivo così, no, devo fare, mi sforzo, e va. Dove arrivo? Arrivo all'isterismo, perché la mente non funziona senza affetti. Allora sì, all'inizio ci vuole lo sforzo, è necessario l'impegno, ma deve crescere l'attrazione dei miei affetti, perché io sono una unità. Non è possibile che i valori a cui io credo non mi attirino anche affettivamente. Non è possibile. Significa che sotto sotto non ci credo. Non so se io riesco a spiegarmi. Se io dico di credere e non ho speranza, è una cosa assurda. Una cosa assurda. Perché la speranza è l'affettività della fede. Allora, una vera fede produce la speranza, produce il motore degli affetti che si muovono. Allora vogliamo chiedere proprio in questo ritiro questo, che si muovino i miei affetti, perché finché non si muovono i miei affetti io vivrò male, non mi sentirò a mio agio, non sono pienamente nel Vangelo, perché una parte di me è come il fratello del figlio del prodigo, no? Il fratello del figlio del prodigo stava con il padre, ma il cuore del fratello del figlio del prodigo dove stava? Stava con le prostitute del fratello. Emerge questo, no? Che sotto sotto invidia il fratello che sta con le prostitute. E questo può succedere anche a noi. Stare con Cristo, stare nella vita religiosa e sotto sotto invidiare chi vive altra vita. Perché questo? Perché non c'è stata una resa totale, perché non c'è stata una vera sincerità, perché c'è un attaccamento a qualcosa, perché se la vita spirituale non è limpida, non è liscia, poi succede, c'è una mia cara amica che ieri sera stava molto male perché c'ha i diverticoli, no? I diverticoli sono delle insenature dove si ferma qualcosa e poi fa pus, va in putrefazione e poi fa pus, no? Così è la vita spirituale. Se non è liscia, se non è completamente liscia, un diverticolo, cioè un punto in cui tu non ti sei liberato, poi crea lì un malcontento, un malessere, e si può succedere di tutto. Allora ecco, un cammino per me, tu pensi secondo Dio, tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini, che vedete è strettamente correlato a un altro cammino parallelo che ci traccia Paolo quando ai Filippesi dice abbiate i sentimenti di Cristo. Sono due cammini che vanno insieme. Perché non è possibile avere i sentimenti di Cristo se prima non la pensi come Cristo, no? E poi ecco, subito dopo questo annunzio Gesù li porta sul monte della Trasfigurazione, dove mostra la sua gloria, ma dove ci sono Mosè e Elia che parlano di lui, e Luca ci dice che parlano della croce, parlano della sua dipartita, quindi la gloria sempre legata alla croce. E poi subito dopo, scendendo dal monte, dirà di non raccontare a nessuno quello che avevano visto, se non dopo che fosse risuscitato dai morti. E dice Marco: ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti. E qui vedete degli apostoli che seguono Gesù, ma non capiscono. Lo seguono ancora senza capirlo, però lo seguono. Non è una sequela piena, però lo seguono. E adesso vedremo ancora questo fatto che viene ripreso subito dopo, quando dice, ma non capivano che cosa volesse dire risuscitare dai morti. E qualche versetto dopo dice, istruiva i suoi discepoli e diceva loro al 9:30, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risusciterà. Secondo annunzio della passione. E guardate cosa dice Marco: essi però, cioè gli apostoli, non comprendevano, come prima aveva detto non comprendevano cosa, adesso ancora dice non comprendevano, ma aggiunge un particolare molto importante. Non comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni. Questa ultima annotazione è molto importante. E avevano timore di chiedergli spiegazioni. Perché avevano paura di chiedergli spiegazioni? Non avevano capito prima, quando ha parlato della risurrezione dell'uomo, ma che dice questo? Adesso dice espressamente ancora che muore, non comprendono e hanno paura di chiedergli spiegazioni. Che cosa vuol dire questo? È evidente cosa vuol dire. Che non volevano capire, che avevano intuito qualcosa, ma dato che dava loro tanto fastidio questo, lo rimuovevano, non volevano capirlo, non volevano saperlo. Perché erano come terrorizzati da quello che avevano intuito, perché Gesù gli ha detto chiaramente: morirò, farò, però loro non lo sopportavano questo. Non sopportavano questo linguaggio, però stavano con lui perché c'era un fascino, un qualcosa, ma ci stanno male perché non si arrendono pienamente a lui. E qui cosa succede subito dopo? Nel versetto successivo dice Gesù, arrivati, questo glielo dice lungo la via, arrivati a casa, a Capernaum, dice agli apostoli: ma scusate, di che cosa stavate parlando lungo la via? Lui ha fatto l'annuncio della passione la seconda volta, loro hanno paura di chiedergli spiegazione, e loro di che cosa parlavano? Di chi fosse tra loro il più grande. Avevano capito qualcosa? Niente. E allora Gesù, e qui conviene prendere il Matteo, perché Matteo riporta in modo più bello questo, più, insomma, più ricco dal nostro punto di vista. In quel momento i discepoli si avvicinarono, lo riporto in un altro modo, i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo, chi dunque è il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo e disse: se non vi convertirete, non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E qui c'è tutto una meditazione che uno può fare su che cosa vuol dire essere bambino. Certamente non vuol dire essere bambino nel senso di Paolo, infante nel che ha bisogno di latte, non, qui indica qualche altra cosa, la semplicità, l'umiltà, la dipendenza, no? Allora, se noi ci fermiamo a fare una meditazione di questo genere, scopriremo che noi desideriamo essere adulti, maturi, autonomi, indipendenti. Ci dà un certo fastidio la dipendenza, no? Dipendere da un superiore, ma superiore non è più il termine che noi accettiamo, meglio dire responsabile, perché superiore mi dà fastidio, no? Perché sarei io inferiore, no, io non sono inferiore, no? La responsabile, irresponsabile, il rettore, tutte fesserie, perché se non si vive l'obbedienza lo puoi chiamare superiore, lo puoi chiamare rettore, no? Il nocciolo dell'obbedienza è la dipendenza, no? E noi siamo religiosi, almeno noi che ci incamminiamo verso la vita religiosa, per noi è un valore che va innanzitutto capito, ma amato, cioè vuole essere attratto dall'obbedienza, attratto, sentire il profumo della bellezza dell'obbedienza. E qui ci vorrebbe tutto un discorso anche sull'obbedienza, che l'obbedienza non è quella che alcuni pensano, ecco, la superiore dice fai questo e tu lo fai, rinunciando alla tua intelligenza. No. Sant'Agostino, Sant'Ignazio, che è quello che dell'obbedienza ha fatto di più, diciamo, il cardine della vita religiosa, dirà che il gesuita deve essere pronto a rispondere a con carità a qualunque superiore, non deve avere timidezza di nessun superiore, deve dire quello che pensa il superiore. E se il superiore sta facendo una cosa che secondo me è sbagliata, glielo dico. Se lui non lo capisce, io nella mia mentalità insisto 3 volte. Dopodiché, dico, Signore, io quello che dovevo fare l'ho fatto. Quello che dovevo fare l'ho fatto. Dopodiché, tu porti avanti la storia, non io. E alle volte uno sbaglio di uno superiore di oggi, 100 anni dopo, si scopre che è stata una cosa, una grazia, perché il Signore porta avanti le sue, no? Ma io devo avere questa visione di fede, se no sottometto tutto al mio giudizio, tutto. Quindi ci vuole anche la semplicità di pensare quello. Non è che la vita religiosa mi deve distruggere nella mia personalità, deve far emergere la mia personalità in Cristo, deve far emergere la mia, non deve schiacciare la persona, no? Ma deve far emergere la personalità in Cristo. E Cristo era ubbidiente, era docile. Voi pensate che Giuseppe abbia sempre comandato cose giuste a suo figlio? Povero uomo, anche lui avrà detto qualcosa che non sarà stato tanto giusto, e lui ha ubbidito. No? Perché nella vita anche le cose si possono fare in 4, 5, 6, 10 maniere, no? E io la vedo in un modo, l'altro la vedo in un altro. Anche Gesù ha dovuto sottomettersi alle visioni degli altri, no? Non devo esaltare la mia visione, ma devo semplicemente manifestarla, essere pronto dove non c'è peccato, chiaro, dove non c'è peccato. Dove minimamente c'è peccato, io non posso obbedire. Mi dispiace, madre, io non posso obbedire. Ma tu devi dire questa bugia? No, io non me la sento superiore di dire questa bugia. Lei mi dica. Perché può succedere che un superiore ti comandi qualcosa che possa essere peccato. Tu devi rifiutarti. Questa è obbedienza, no? Perché la mia obbedienza innanzitutto è a Dio. no? Ma tra le Giuseppine, tra le battistine non succede mai questo, qui noi parliamo in astratto. Concludiamo. Ma che ora abbiamo iniziato?
Meno 20.
Alle 10 meno 20?
Sì, ho guardato giusto
questo. Allora ancora 10 minuti. E infine il corpo di grazia al terzo annunzio della passione. Il terzo annunzio della passione. Siamo nel capitolo. Dov'è?
10:32.
Eccolo qua sopra. Siamo nel contesto dell'ingresso a Gerusalemme per la passione. Siamo vicini alla Domenica delle Palme, quindi il contesto nostro. Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti. E coloro che venivano dietro erano pieni di timore. Dov'è? Prendendo di nuovo in disparte i dodici, cominciò a dir loro quello che gli sarebbe accaduto. Questo timore è dovuto alle frasi che vengono prima, in quanto dice, ma Pietro dice, ma noi che abbiamo lasciato tutto, che cosa ne avremo? Ci avrete tante cose, fratelli, insieme a persecuzioni. Cioè riprende, questo fatto delle persecuzioni non piaceva tanto agli apostoli, evidentemente. E qui Marco rimette in rilievo che erano stupiti e pieni di timore, paura. E in questo clima Gesù dice, ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. Più preciso ancora, no? Si sta avvicinando e gli spiega tutto. Ma dopo tre giorni risusciterà. E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, in questo contesto gli si avvicinano Giacomo e Giovanni, Matteo, Luca, dice che è stata la mamma a avvicinarsi, dice, che cosa chiedono questi? Dopo che lui ha detto questo, di sedersi uno a te, di essere crocifissi uno a sinistra e uno a destra, no? Cioè ancora non hanno capito niente, no? Ancora non hanno, e sono stati tre anni con lui. Tu da quanto sei qui?
5 mesi.
5 mesi, quindi figurati che hai capito ancora. Qualcosa hai capito, almeno va. E in questo contesto Gesù dirà un'altra cosa, perché cosa succede? Che quando gli apostoli sentono che quei due hanno chiesto questo, si infuriano, perché sono gelosi, no? All'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con Giacomo e Giovanni, e allora Gesù, chiamateli a sé, perché si sdegnarono? Ma come, devono sedersi loro, perché non io? No? Perché non io il vicario? Perché non io superiore, quella lì che non capisce un tubo? Vedete che le storie si ripetono,
eh?
L'uomo è così, no? Dice, ma all'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. E Gesù gli disse, voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano. E i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non sia così. È chiaro, fra voi però non sia così. Questo è uno dei punti forti del Papa Francesco, no? Che ha detto ai vescovi, non comportatevi come principi, no? Fra voi non sia così. Ma chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuole essere tra voi il primo, come sarà il servo di tutti. Il figlio dell'uomo infatti non è venuto per servire, per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Insegnamento chiarissimo, no? E subito dopo però c'è la conclusione di questa seconda parte con la figura di Bartimeo, che mette un sigillo alla seconda parte, perché Bartimeo strilla, vogliono che non parli, Gesù, lui strilla più forte, Gesù lo fa venire a sé, per andare da Gesù lascia il mantello, il mantello sapete è la casa del povero, e Gesù fa a lui la stessa domanda che ha fatto a Giacomo e Giovanni, quindi sono messi lì apposta. Indubitabilmente la stessa domanda che Gesù fa a Giacomo e Giovanni: cosa volete che io faccia per voi? La stessa domanda pochi versetti dopo la fa a Bartimeo: cosa vuoi che io faccia per te? E Bartimeo non gli ha chiesto sedere a sinistra, sedere a destra. E perché gli ha chiesto che vedeva? Perché era cieco, perché era malato, no? L'unica domanda, l'unica risposta che possiamo dare a Gesù: cosa vuoi che faccia per te? Dammi la salvezza, dammi la guarigione, dammi la vita, no? Qui si chiude la seconda parte e Bartimeo rappresenta nel cammino del Vangelo di Marco il discepolo perfetto, perché ha gridato, lo ha cercato, ha lasciato il mantello e ha chiesto la vita. La luce e la vita è la stessa cosa. Amen.
A me piaceva una volta a proposito di Bartimeo, che è proprio prima dell'ingresso della passione, quindi veramente anche il senso di dire: Signore, aprimi gli occhi perché io veda bene.
E mi fai ricordare un'altra cosa molto importante.
Molto bello questo, mi è sempre toccato tanto, proprio prima dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme.
Sì, perché lui rappresenta il
che vuole vedere veramente.
Il discepolo, ma però c'è un altro particolare importante che ho dimenticato di dirlo, grazie che me l'hai, è che questo Bartimeo lo segue lungo la via.
Ecco.
Questo è un particolare importantissimo, lo segue lungo la, ma quella via qual è? Quella della Domenica delle Palme, quindi è la via della passione. Il discepolo è colui che lo invoca, lo cerca, getta il mantello, chiede la vita e lo segue nella via della passione. Cosa che non farà l'altro cieco. Qual è l'altro cieco? Quello di Bezzaida. Alla fine della prima parte, prima della professione di fede di Pietro, prima che Pietro dica non dire queste cose, Signore, dopo la professione di fede, c'è un altro cieco che viene guarito da Gesù a Bethsaida, uno cieco strano, una guarigione strana, perché Gesù deve farlo due volte, la prima volta non ci vede, sembra vedere che gli uomini come alberi che camminano, e poi Gesù lo rimandò a casa, non lo fece seguire, mentre questo cieco, il secondo cieco, del primo non si dice il nome, di questo cieco invece si dice il nome, e lo seguirà lungo la via. E allora gli esegeti intuiscono che il primo cieco rappresenta il cammino un po' degli apostoli che cominciano a vedere però ancora non bene, mentre il secondo cieco è il discepolo che ha capito tutto, mentre gli apostoli non hanno capito niente. Quindi gli apostoli non sono significativi della discepolato, qui quello che significa la discepola, la figura è Bartimeo, che non era apostolo. Gli apostoli dovranno avere lo Spirito Santo dopo per capire e entrare nel mistero della passione. Basta. Amen. Oh Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu ci hai donato per Cristo nostro Signore.
Amen.